Sai, c'è questa strana illusione ottica. Quando si analizza il profilo altimetrico di un percorso in bicicletta sullo schermo di uno smartphone.
Oh, assolutamente, solo una linea grafica, magari un po' seghettata.
Esatto, una linea che sembra del tutto innocua. Cioè, si vede un picco sul monitor, lo si scorre col pollice e si pensa, ah, vabbè, un po' di salita. Niente di che.
E chiunque abbia mai pianificato un'uscita in bici conosce benissimo questa trappola mentale.
Sì, perché è una vera e propria trappola.
Quello che succede in quel preciso istante è una, diciamo, una disconnessione cognitiva. Il cervello umano fa una fatica immensa a tradurre una scala di pixel in uno sforzo biomeccanico reale.
Ci si illude in pratica.
Sì, ci illudiamo che siccome possiamo abbracciare l'intero percorso con un solo sguardo, beh, potremo dominarlo altrettanto facilmente con le gambe. È molto rassicurante, ma alla fine è una bugia.
Ed è una bugia che si sgretola nel momento esatto in cui le ruote abbandonano l'asfalto.
Chiaro, lì cambia tutto.
All'improvviso quella linea bidimensionale diventa un muro, terra, pietre, radici. La gravità smette di essere un concetto astratto. No.
Diventa un peso fisico, tangibile.
Che ti tira indietro per lo zaino. I numeri si trasformano in puro acido lattico. Ok, cerchiamo di sviscerare la questione di oggi, perché ci immergiamo esattamente in questo scontro frontale tra le aspettative digitali e, insomma, la brutale realtà fisica.
Un territorio perfetto per esplorare le dinamiche umane, direi, non solo quelle prettamente sportive.
La nostra missione in questa esplorazione è ricostruire cronologicamente una giornata molto specifica. Siamo nell'aprile 2018.
Un'escursione sul massiccio del Taburno, in Campania.
Esatto, ribattezzata Taburno 1 Cross. I dati crudi, i dati del tracciato parlano di 31,6 km totali, ma il vero mostro è un altro.
Il dislivello.
Sì, 1180 metri di dislivello positivo. E l'obiettivo ultimo di questa faticata, raggiungere una monumentale croce d'acciaio sulla vetta. Ma c'è un elemento che carica questa giornata di una tensione, direi, quasi elettrica.
Ovvero il fatto che questo specifico gruppo non è mai riuscito a completare l'impresa prima d'ora.
Mai. E questo cambia tutto, no?
Cambia completamente le regole d'ingaggio, sì. Il fatto che sia un'impresa mai riuscita prima, trasforma l'escursione da un semplice allenamento a una vera e propria resa dei conti psicologica.
Una sfida con se stessi.
Esatto. Non stanno lottando solo contro l'inclinazione della montagna, stanno lottando contro il loro stesso storico di fallimenti su quel terreno. Cioè, ogni colpo di pedale porta con sé il peso dei tentativi precedenti.
E chi sono i protagonisti di questa resa dei conti? Abbiamo un gruppo di appassionati, Generoso, Raimondo, Nicola e Santino. E poi c'è un'aggiunta fantastica.
Il cane.
Sì, Santino è accompagnato da Michele, il suo cane. Questo dettaglio, secondo me, ci dice tantissimo sul clima dell'evento.
Ci dice che non stiamo parlando di professionisti super ottimizzati.
Niente gel energetici calcolati al milligrammo, esatto. Stiamo parlando di vera, pura passione amatoriale.
L'inclusione del cane è davvero emblematica. Ci sposta dal regno della competizione pura a quello, diciamo, dell'avventura condivisa.
Certo.
Ma non bisogna farsi ingannare dall'atmosfera amichevole, perché 1180 metri di dislivello in mountain bike non perdonano, e a prescindere da chi tu abbia portato con te.
Fermiamoci un attimo su questo numero, perché voglio che chi ci ascolta possa in qualche modo visualizzare la fatica. Se pensiamo a quasi 1200 metri su strada asfaltata, beh, è dura.
Sicuramente.
Ma in mountain bike è tutta un'altra geometria del dolore. Non è una questione di sola spinta. È come cercare di fare una serie infinita di squat pesanti, ma facendolo mentre si è in equilibrio su una corda tesa.
Rende molto l'idea.
Ogni singola pietra smossa, ogni radice umida ti ruba slancio, ti frena.
Se analizziamo la biomeccanica della salita fuori strada, la vera emorragia di energia non deriva solo dalla pendenza, deriva dalla gestione della trazione.
Cioè, da come la ruota fa presa.
Esattamente. Su asfalto, l'energia impressa sul pedale si trasferisce quasi interamente in movimento in avanti. Sullo sterrato del Taburno, invece, una percentuale enorme di quell'energia viene sprecata. La ruota posteriore slitta.
Le sospensioni assorbono la forza.
Sì, e soprattutto c'è il carico cognitivo. Bisogna leggere il terreno costantemente, scegliere la linea perfetta in frazioni di secondo. Quando il cervello è così impegnato, brucia glucosio a un ritmo vertiginoso e questo accelera l'esaurimento fisico in modo brutale.
Ma le premesse di quella giornata sembravano perfette, per contrastare ogni fatica. La fonte parla di un sole che viene definito accecante.
Condizioni ideali, in teoria.
Terreno asciutto, cielo limpido, le biciclette sono pronte, il morale altissimo. Sembra davvero l'allineamento cosmico perfetto per conquistare finalmente questa famosa croce.
Quello che è affascinante qui è come l'allineamento delle condizioni atmosferiche ottimali si trasformi in una trappola mentale.
In che senso una trappola?
Pensa agli sport outdoor. Quando piove, o fa molto freddo, o c'è fango profondo, la mente si costruisce inconsciamente una via d'uscita.
Un alibi.
Esatto. Se si fallisce, si dà la colpa alla pioggia. Ma con un sole accecante e un terreno perfetto, l'alibi ambientale viene polverizzato. Se non arrivi in cima oggi, è solo ed esclusivamente colpa tua.
Ma aspetta, a me non convince del tutto questa visione romantica del meteo perfetto.
Perché no?
Un sole accecante su una scalata in mountain bike di quasi 1200 metri non è un vantaggio, è un incubo fisiologico.
Beh, da un certo punto di vista...
Significa disidratazione rapida. Significa che la frequenza cardiaca schizza alle stelle solo per termoregolare il corpo. Quest'idea che il bel tempo sia sempre un alleato mi sembra un mito da sfatare. Forse quelle condizioni perfette erano in realtà la causa del disastro.
Guarda, come dicevo, è un'osservazione validissima dal punto di vista medico. Il calore radiante su una pendenza esposta è devastante per le riserve di liquidi, ma la distinzione cruciale è tra la risposta fisiologica e la percezione psicologica.
Cioè, il corpo soffre, ma la testa dice un'altra cosa.
Precisamente. Il corpo sta friggendo, letteralmente, ma la mente, vedendo il cielo azzurro, continua a dire «Oggi è il giorno giusto, non hai scuse». È proprio questa dissonanza tra un corpo che si surriscalda e un ego che rifiuta di abbassare le aspettative a rendere la situazione così esplosiva.
Ed è qui, ecco, dove la cosa si fa veramente interessante. Perché queste aspettative non sono confinate solo alla mente di Generoso, Raimondo, Nicola e Santino.
No, c'è il pubblico.
C'è un altro attore in gioco. Un elemento che trasforma questa faticata nei boschi in un esperimento sociale moderno. Il gruppo ha una retroguardia. Un team di supporto che opera da un campo base, diciamo, estremamente specializzato.
Il divano di casa.
Il divano di casa, esattamente. Il fenomeno del Tito dal divano armati di smartphone. Proviamo a visualizzare la scena. Da una parte quattro uomini e un cane che sputano l'anima su mulattiere infami.
Una fatica atroce.
Dall'altra, gli amici in pantofole che forniscono, e qui cito testualmente, supporto logistico ed informatico.
È una dinamica che ricorda cumicamente la sala di controllo della NASA, a Houston.
Solo che, al posto delle tute spaziali, ci sono i completini in licra, e al posto dei monitor telemetrici ci sono le storie sui social e i tracciamenti GPS in tempo reale. Le aspettative per la vetta vengono alimentate da chi, fisicamente, non sta spendendo mezza caloria.
E questo introduce un livello di complessità formidabile. Il digital spectating, cioè l'essere osservati in diretta mentre si compie uno sforzo isolato, ha alterato radicalmente l'esperienza della natura.
Certo, perché prima eri da solo.
Storicamente, se andavi in montagna e non ce la facevi, il fallimento rimaneva tra te e gli alberi. Nessuno lo sapeva. Oggi il GPS trasmette la tua sofferenza in tempo reale.
E i tuoi amici ti vedono?
Fermo.
Sì. E la goliardia, quella presa in giro bonaria ma spietata, che è tipica dei gruppi di amici, diventa un accelerante. Il supporto dal divano non è lì per consolarti, è lì per pungolarti. È il carburante sociale della giornata. Ma è anche un peso enorme, eh? Cioè, pensaci. Come ci si sente a sapere che, mentre tu stai raschiando il fondo delle tue riserve energetiche, lottando contro i crampi, il tuo amico a casa sta bevendo un caffè e sta giudicando la velocità del tuo puntino rosso sulla mappa?
È una pressione performativa pazzesca.
Crea una pressione che non ha nulla a che fare con lo sport in sé, ma ha tutto a che fare con le dinamiche di branco. L'impresa sportiva diventa di fatto uno spettacolo pubblico.
E la pressione pubblica, unita all'esaurimento fisico, porta inevitabilmente a un punto di rottura.
E infatti il punto di rottura arriva. Cronologicamente, la transizione nel racconto è brutale.
Non ci sono avvisaglia.
Nessuna avvisaglia di rallentamenti, non ci sono descrizioni di lunghe pause per rifiatare o cose del genere. C'è un salto netto, qualcosa va storto e, clamorosamente, la missione fallisce in modo totale. Il gruppo capitola.
La rapidità con cui si consuma questo fallimento è rivelatrice di come funzionano le crisi collettive negli sport di fatica.
La cosa che fa davvero riflettere è l'assoluta mancanza di dettagli sul motivo. Cioè, la fonte non ce lo dice.
Nessuna giustificazione tecnica.
Non sappiamo se la catena di Generoso sia spezzata, se Raimondo ha avuto una crisi glicemica o se semplicemente la montagna era troppo ripida in quel punto. L'espressione utilizzata è implacabile. Dice che il gruppo fallisce miseramente.
Miseramente. È una parola forte.
Non è un abbiamo deciso strategicamente di rimandare a domenica prossima. È una resa incondizionata. Ma la mia domanda, da profano, è come fa un intero gruppo così motivato al mattino a collassare simultaneamente?
È una bella domanda.
Non è statisticamente probabile che tutti finiscano le energie nello stesso esatto millisecondo, no?
Infatti, non è una questione puramente muscolare. Se colleghiamo questo alla psicologia dei gruppi sotto stress, emerge il concetto del contagio della rinuncia.
Contagio della rinuncia? Bello, spiegami meglio.
Quando si è al limite estremo della fatica, il cervello cerca disperatamente un pretesto per fermarsi. In un gruppo, basta che una sola persona ceda visibilmente, magari un sospiro troppo pesante, un piede messo a terra su una salita ripida o una lamentela ad alta voce.
E a quel punto crolla il castello?
Esatto, basta quell'innesco perché l'alibi si diffonda come un virus. La debolezza del singolo legittima la stanchezza di tutti gli altri. Non falliscono simultaneamente dal punto di vista muscolare, falliscono a catena dal punto di vista mentale.
È il sollievo della sconfitta condivisa. Cioè, se mi fermo solo io, sono io quello scarso, quello debole. Se ci fermiamo tutti, la colpa è della montagna.
È un meccanismo di difesa dell'ego perfetto.
Ma pensiamo all'umiliazione di quel momento, però. Hanno il sole accecante, quindi meteo perfetto. Hanno la base NASA che li guarda dal divano.
I social media sintonizzati.
Tutto acceso. E devono ammettere, in mondovisione amatoriale, che la montagna ha vinto ancora. Devono scrivere quel messaggio fatidico sul gruppo WhatsApp del tipo «Ragazzi, niente da fare, giriamo le bici».
La dissonanza tra le grandi dichiarazioni della mattina e la realtà del primo pomeriggio, insomma, deve essere stata schiacciante.
Una bella batosta.
Insegna una lezione fondamentale di umiltà. Alla topografia non interessa niente di te. Non l'importa dei tuoi post sui social o della tua determinazione.
La montagna sta lì.
Ma proprio in questo abisso di rassegnazione collettiva, le dinamiche del gruppo subiscono uno strappo, un evento improvviso e del tutto inaspettato.
Eh sì, c'è un cortocircuito pazzesco, perché in mezzo a questa bandiera bianca sventolata all'unanimità, c'è qualcuno che si rifiuta di accettare la sconfitta, miserabile.
Santino?
Santino. Colui che viene etichettato proprio come l'Iron Man del gruppo. Mentre gli altri si arrendono alla gravità e ai crampi, lui rompe il patto sociale del fallimento condiviso. Si stacca, continua a pedalare e raggiunge da solo la famosa croce d'acciaio.
Questa è una frattura psicologica enorme all'interno di un team amatoriale.
Quindi, cosa significa tutto questo per chi lo osserva? Santino diventa l'eroe della giornata o diventa il guastafeste?
È una linea sottile.
C'è sempre un elemento così nelle compagnie, no? Quello che, contro ogni logica fisiologica e ignorando la sofferenza di tutti gli altri, entra in una sorta di trance agonistica. Ma mi chiedo, il fatto che lui continui non rende il fallimento degli altri ancora più evidente?
Assolutamente sì.
Toglie loro l'alibi che oggi la montagna era impossibile, perché lui, arrivando in cima, dimostra nei fatti che era possibile.
È un'osservazione molto acuta. L'impresa del lupo solitario, in un contesto di collasso di gruppo, è chiaramente un'arma a doppio taglio.
In che senso?
Da un lato, salva l'onore della spedizione. Almeno uno di noi ce l'ha fatta, l'obiettivo è stato toccato, il divano è accontentato.
Certo. La missione, in qualche modo, ha un vincitore.
Dall'altro lato, come dicevi, distrugge l'illusione rassicurante che l'ostacolo fosse insormontabile per chiunque. Dimostra che il limite non era nella pietra o nel fango, ma era nelle gambe o nella testa di chi si è fermato.
Brucia un po'.
Brucia parecchio. Tuttavia, in queste comunità outdoor, il rispetto per la resilienza individuale di solito prevale sull'invidia. Santino diventa il portabandiera, l'Iron Man, appunto.
Però la sua vittoria solitaria non è che si traduca in grandi festeggiamenti rilassati. Non è che stappano lo champagne sotto la croce aspettandolo.
No, tutt'altro.
L'arrivo in vetta di Santino fa scattare un cronometro invisibile. Innesca una reazione a catena che trasforma la fine di questa giornata che doveva essere tranquilla in un vero e proprio thriller d'azione.
La discesa.
Esatto. L'escursione goiardica muta improvvisamente in una specie di missione di estrazione.
Questo perché in montagna il tempo atmosferico può essere perfetto, ma il tempo astronomico è un dittatore inflessibile. E il tramonto? Beh, il tramonto non aspetta i ritardatari.
Si scatena quella che forse è la paura primordiale di ogni ciclista off-road, no? La corsa contro le tenebre. Tutto il gruppo deve riunirsi e affrontare la discesa prima che, e la fonte usa un'immagine molto suggestiva qui, prima che la notte stenda il suo velo.
Un'immagine poetica per descrivere una situazione da panico.
Ora, chiunque non abbia mai fatto mountain bike potrebbe pensare, vabbè, andranno semplicemente più piano, qual è il problema?
Magari fosse così semplice.
Eh no. Scendere su un sentiero tecnico quando la luce cala non significa solo vedere meno, significa perdere completamente la percezione della profondità.
Esatto, perdi la predimensionalità.
Radici, sassi, buche, diventa tutto un tappeto uniforme di ombre grigie.
Aggiungiamo a questo l'elemento dell'esaurimento cognitivo di cui parlavamo prima. Dopo ore e ore di salita massacrante, il sistema nervoso centrale è letteralmente svuotato.
Non hai più riflessi.
I riflessi sono rallentati, la capacità di prendere decisioni repentine è compromessa in modo grave. Chiedere a un corpo in queste condizioni di gestire l'adrenalina e lo stress di una discesa, affrontata quasi alla cieca, sperando di arrivare alle auto prima del buio totale,
è chiedere troppo.
Porta l'organismo in una vera e propria modalità di sopravvivenza. Lì la goliardia sparisce del tutto, subentra il puro istinto.
È il panico da tramonto. Hai le riserve di glicogeno azzerate, le braccia che ti tremano sulle leve dei freni e vedi il sole che scompare letteralmente dietro i crinali, portandosi via l'ultimo briciolo di sicurezza.
Una tensione altissima.
La tensione deve essere stata palpabile in quel bosco. Da un'uscita tra amici seguita via social a una fuga silenziosa e disperata verso la civiltà.
Eppure riescono a gestire questa crisi. Il resoconto ci rassicura che, alla fine, il gruppo riesce a tornare alle automobili. Sopravvivono alla montagna e sopravvivono al buio.
Meno male.
Ma è proprio questa combinazione estrema di sfinimento totale, fallimento condiviso e terrore finale a cementare l'esperienza.
E infatti la conclusione di questa avventura, insomma, non è un addio definitivo alle armi. Anzi, è esattamente l'opposto.
Rilanciano.
C'è un grido di battaglia che chiude questa giornata epica. La frase è: un giorno ci riusciremo.
È la manifestazione perfetta della memoria selettiva degli atleti amatoriali.
Come funziona?
Funziona che il dolore svanisce in fretta dalla memoria e l'umiliazione viene quasi subito rielaborata in motivazione. Paradossalmente, se fossero arrivati tutti in cima con facilità quel sabato, l'esperienza sarebbe stata archiviata il giorno dopo. Fine della storia.
Invece no.
Invece, l'incompiutezza dell'impresa crea un debito in sospeso con la montagna. Il fallimento è il collante più resistente per un gruppo di amici. Fornisce letteralmente lo scopo per i mesi a venire.
È una dinamica davvero affascinante. Ripensando a tutto ciò che abbiamo analizzato da questa singola giornata sul Taburno, emerge un mosaico di contrasti potentissimi.
Tantissimi contrasti, sì.
Abbiamo l'ambizione pura, spietata di 1180 metri di dislivello, che si scontra frontalmente con la comicità del tifo informatico fornito in comodissime pantofole.
Che immagine!
Poi abbiamo il crollo collettivo, quel fallimento miserabile e contagioso, messo in controluce rispetto all'ostinazione feroce del loro Ironman, Santino, e ovviamente del suo cane Michele.
Il vero eroe della giornata, il cane!
Senza dubbio. E per chiudere il cerchio, la presunzione di un sole accecante all'andata, rimpiazzato poi dall'umiltà forzata imposta dalla notte incombente al ritorno.
Contrasti che, in ultima analisi, raccontano molto di più sulla vulnerabilità umana e sul cameratismo di quanto non dicano sulle biciclette in sé. Mostrano come l'ambiente naturale metta a nudo le nostre dinamiche relazionali.
Assolutamente. E allora, ricollegandoci un po' a quel discorso sul digital spectating, insomma sul fatto che oggi ogni nostra affaticata in mezzo al bosco possa essere tracciata, commentata e giudicata in diretta da chi sta comodo sul divano.
Il famoso pubblico virtuale.
Esatto, vogliamo lasciare chi ci ascolta con un'ultima provocatoria riflessione. La presenza costante della tecnologia ci ha fatto credere di essere più sicuri e più connessi, ma ci ha anche rubato qualcosa.
È un ottimo spunto.
Sapere che c'è sempre un pubblico che osserva il nostro puntino GPS muoversi, o peggio, fermarsi su una mappa, ha forse distrutto per sempre il concetto millenario dell'esplorazione solitaria e invisibile.
È una perdita importante.
Forse la vera sfida oggi non è più raggiungere la croce d'acciaio sulla vetta della montagna, ma avere il coraggio di spegnere il localizzatore, fallire miseramente in mezzo al bosco, e non farlo sapere a nessuno.
Una prospettiva che capovolge completamente il senso dell'avventura moderna. Sono affascinata. Grazie per questa analisi così dettagliata.
Grazie a chi ha seguito questa esplorazione insieme a noi. Alla prossima immersione nei dettagli.